Capitolo 10. Ma il cervello è proprio monarchico? Anche questa è ormai una domanda retorica dopo aver letto i capitoli precedenti. Abbiamo compreso che il cervello pensa, non c'è ombra di dubbio che sia lui a farlo, sulla base di stimoli che gli arrivano da ogni parte e che finiscono per condizionarlo. E allora, da cosa deriva la distorsione propria della nostra cultura secondo la quale tutto è sotto il suo nobile, illuminato e lungimirante controllo? Dalla storia d'Europa, direi. La scienza medica, così come la conosciamo, si è sviluppata con le importanti innovazioni tecnologiche del XIX secolo. Microscopi e indagini di laboratorio rendevano sempre più facile, beh, si fa per dire, la scoperta dell'infinitamente piccolo che ci sta dentro. E quindi la risposta a innumerevoli domande. Aver evidenziato i fasci di fibre nervose che dal cervello si dipartono verso la periferia confermava l'ovvia constatazione del suo supremo comando, no? Ancora più ovvia se pensiamo ai regimi politici dell'epoca, monarchie ovunque nel continente. La scienza non può mai dirsi autenticamente neutrale. Pensiamo all'eutanasia. Al momento attuale in Italia è proibita e la Federazione degli Ordini Provinciali dei Medici, cioè l'organo nazionale di autogoverno della categoria, è in totale sintonia con la norma giudiziaria. Ma in Olanda la pratica è legittima e regolata da un'apposita legge che vede il consenso della più parte dei medici olandesi. Là si studia la questione, quindi si lavora su un piano strettamente scientifico per rendere quella pratica la più efficace possibile. Qui altri uomini di scienza si rifiutano di prenderne anche soltanto in considerazione la possibilità. Non mi sto in questo momento schierando da una parte piuttosto che dall'altra, anche se avrete già immaginato che sono favorevole al diritto individuale di togliere il disturbo quando lo si reputa necessario per sé. Voglio soltanto far notare che certe prese di posizione moral-politiche rendono impossibile mantenere una visione oggettiva, anche su fatti che dovrebbero essere permeati di sola, pura oggettività. Stesso dilemma affliggeva i nostri maestri dell'Ottocento. In un ambiente sociale piramidale che vede il monarca al vertice, per quegli scienziati era inevitabile concepire l'organizzazione della vita sulla base dello stesso schema. Quindi c'era l'assoluta necessità di identificare nel cervello il principio di tutti gli eventi propri del nostro organismo, il quale, come abbiamo capito, è nei fatti molto più democratico. Capitolo 11. Omeo, omotossico, fito, oligo, aroma e altre terapie ancora. Non di sola regolazione locale vive l'uomo, a volte viene bene intervenire anche sul piano generale, e la medicina ne offre svariati approcci. Ma ci tocca superare un'obiezione non indifferente, che riguarda la prima fra le branche citate, e si potrebbe estendere anche alle altre. L'omeopatia è acqua fresca, non serve a nulla. Beh, non entreremo qui nel dettaglio di svariate ricerche condotte secondo i più rigorosi crismi della medicina ufficiale, ma pochissimo conosciute dal grande pubblico, come è giusto che sia, sono gli addetti ai lavori che devono vidimare o cassare, non la gente. E anche dai medici, e non è più così giusto se è vero che si tratta di uomini di scienza, le quali dimostrano ormai inequivocabilmente l'efficacia dell'omeopatia. Ci occuperemo soltanto di una curiosissima ricerca svoltasi negli anni 90 del XX secolo. Il TSH è un ormone prodotto dall'ipofisi allo scopo di controllare nell'uomo la funzione della tiroide. Nel cucciolo della rana, invece, la stessa molecola, quasi identica a quella umana, determina anche la metamorfosi da girino a rana adulta, processo tra i più strabilianti in natura. Un quasi pesce che respira con le branchie
diventa un essere con le zampe e i polmoni. In omeopatia vige una regola universalmente applicabile. Quanto più si diluisce un prodotto, che a dosaggio normale è in grado di stimolare un determinato organo, tanto più se ne evidenzia l'attività opposta, cioè inibitoria. Il risultato finale è pertanto una inversione di effetto farmacologico. Sulla base di questo presupposto ci sarebbe pertanto da aspettare che il TSH omeopatizzato ad alta diluizione blocchi il processo che in condizioni normali deve invece stimolare, cioè che, somministrato ai girini, ne impedisca la maturazione a rane. Bene, è proprio così. Rispetto a un gruppo di girini che non ricevevano nessun trattamento, chiamati nelle ricerche gruppo di controllo, e che crescevano allegramente, i soggetti dell'esperimento nella cui vasca venivano riversate delle fiale contenenti il TSH omeopatico, rimanevano fanciulli a oltranza. Ma la stranezza maggiore deve ancora venire. Non contenti di questo risultato, i curiosissimi ricercatori hanno voluto vedere che cosa succedeva a immergere nella vasca una fialetta di TSH senza aprirla. Beh, per noi abituati al concetto che un farmaco deve agire in via chimica, cioè interagendo con le cellule attraverso un diretto contatto, è un bello smacco scoprire che anche in quel caso i girini rimanevano tali. Questo suggerisce che l'omeopatia possa agire non soltanto, secondo la teoria universalmente accettata per la farmacoterapia chimica, stimolando cioè i recettori disposti sulla superficie delle membrane cellulari, ma anche attraverso un'informazione elettromagnetica che non ha bisogno di contatto chimico diretto. Lasciamo ad altri il piacere di scannarsi a dimostrare o confutare l'approccio delle diluizioni omeopatiche. A noi qui basterà sapere che un paziente in insufficienza renale totale, con la assoluta necessità di dialisi, ha ripreso a urinare un po' per conto suo dopo una complessa autoemoterapia omeopatica omotossicologica. Capitolo undicesimo, breve parte seconda. Gli aromi, di cui si legge nel titolo, sono gli oli essenziali, straordinari curatori di piaghe e ferite, potentissimi antimicrobici ad azione più vasta, perché anche antivirali, antifungini, di quella degli antibiotici, ma con molto minori costi, problemi di conservabilità e rischi di allergizzazione. Eccellenti regolatori di funzioni interne e, perché no, tutori delle nostre giornate all'aperto, grazie al potere che hanno alcuni fra loro di tenere lontani gli insetti. Delle erbe, la fitoterapia, non c'è molto da dire in questa mia accozzaglia di idee che vuol darsi forma di libro, se ne è già parlato tantissimo in altre sedi. E anche gli oligoelementi sono ormai ben conosciuti nelle loro svariate funzioni antiallergiche, stimolanti le difese immunitarie, regolative del sistema nervoso vegetativo e così via. Resterebbe da parlare di esercizi per il recupero della vista, di alcune tecniche respiratorie per l'emergenza o il miglioramento delle prestazioni fisiche, dell'idrocolonterapia, ma questo capitolo sta diventando quasi una galleria commerciale. Sarà opportuno che si concluda.